La piattaforma di prenotazione Omio ha confrontato oltre 6.000 stazioni sciistiche in tutto il mondo ed è giunta alla conclusione che la migliore stazione sciistica al mondo è Arosa Lenzerheide, quindi qua in Svizzera, nei Grigioni, con i suoi 225 km di piste. È il luogo perfetto per sciatori di tutti i livelli, scrive Omio sul suo rapporto, aggiungendo che forse non è la stazione sciistica più economica della lista, ma offre la più grande varietà di piste, funivie ed eventi regolari. Omio ha creato un indice completo dei dati relativi a 6.000 stazioni sciistiche, tenendo conto di una serie di fattori rilevanti per le destinazioni degli sport invernali, spiega il sito 20 Minuten. Sono stati valutati tra l'altro la lunghezza delle piste da sci, le valutazioni di Google, i prezzi degli sci pass, il numero di impianti di risalita, la disponibilità di scuole di sci ed eventi, gli eventi in programma. Al secondo posto si piazza la stazione sciistica di Sölden, la medaglia di bronzo va al comprensorio sciistico di Wilderkaiser Brixental e per quanto riguarda la nostra vicina Italia ci sono Madonna di Campiglio, settima posizione, e Cortina d'Ampezzo, undicesima. E veniamo in conclusione alle previsioni del tempo fornite da Meteo Svizzera. Al momento a Zurigo ci sono 11 gradi, nebbie mattutine con limite superiore a 600-800 metri, in dissoluzione poi entro nel pomeriggio, per il resto almeno in parte soleggiato, basse quote, temperatura minima 9, massima fra 12 e 15 gradi. Anche domani in pianura nebbie mattutine sotto gli 800 metri, poi per il resto più tardi sarà abbastanza soleggiato, a basse quote, temperatura minima 9 gradi, massima fra 13 e 17. Una notizia di viabilità che riguarda la città di Zurigo, esattamente il Bürgliplatz, perché è chiuso per lavori, causa lavori ai binari del tram, quindi in direzione da Enghe fino a Bellevue e anche viceversa, chiuso completamente sia al traffico delle macchine che anche ai tram, e anche i ciclisti verranno deviati, quindi questa chiusura riguarda i lavori al Bürgliplatz fino a domani mattina, domani lunedì alle ore 5.
Ti ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate? Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Mai, non ti vorrei vedere cambiare mai, perché siamo due. Sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene. Mai, io non le perderei mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo. Di loro, soli, per non sentirci soli, per non sentirci soli.
Tiro Mancino a Radio Loro Italiana, eh? Due destini.
Tra
che, si uniscono,
che
si uniscono come i nostri che finalmente si rincontrano.
Si rincontrano. Ecco, Due Destini era anche la, faceva parte della colonna sonora del film Le Fate Ignoranti di Terzanotte. Siamo
bravo.
Inizio anni 2000, ecco.
E allora è tornata l'ora solare, l'abbiamo detto già stamattina. Chi ha dormito bene, chi invece male. Anch'io non ho dormito alla grande,
no,
questa ora in
due.
Più. Siamo in due, sì,
siamo
veramente.
Sì, uno dormiva con, ma adesso riesco a dormire di più, e quindi col pensiero hai dormito peggio.
Sì. Ma infatti, allora, come sapete, con lo spostamento delle lancette nel lungo periodo si ha sempre un'ora in più di luce al mattino, ma le giornate saranno più brevi, quindi nei prossimi giorni l'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo. Adesso i dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, PC, tablet e console, ve ne sarete accorti, si aggiornano automaticamente da soli, mentre dovremmo ricordare di cambiare manualmente i vecchi dispositivi analogici come alcuni orologi oppure il forno della cucina. Quello è sempre ogni sei mesi.
È vero.
Io vado in tilt che lo faccio, riesco dopo un'ora e mezza e poi dico vabbè l'anno prossimo lo saprò, no?
Mi sembra di vederlo il nostro Bruno
il forno della cucina.
Ma sono,
ragazzi,
diventato
è vero.
Specialista, se volete è chiamateci, vero. Mandate una mail, verrò a casa a
infatti
spostarmi.
Spesso è stressato perché non riesce a districarsi con
vediamo se ha gli stessi problemi il nostro Vincenzo Fontana. Credo di no.
L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
Vincenzo, tu come sei messo con regolare l'orologio del forno?
Buongiorno a tutti voi, buongiorno soprattutto al nostro ritrovato.
L'amico ritrovato,
questo
che è geniale.
Questo era un libro, no?
Era un libro,
di Freud. Vabbè, l'avevo uno dei pochi libri letti. Buongiorno,
l'amico, vero,
l'amico ritrovato è Cristian.
Non è vero, legge
Gentili.
Tantissimo.
Ma non è vero, leggo le news.
Tra un volo e l'altro. Allora,
ciao
Vincenzo.
Fontanello, come stai?
Buongiorno, ma... diciamo bene, dai.
Hai cambiato gli orologi analogici?
Sì, già fatto. Quello del forno non lo tocco.
Allora, lo lasci così, poi tornerà attuale.
E Vincenzo ci pensa Bruno, chiama Bruno quando devi districarti.
Come si dice in svizzero tedesco? Scusi signora, vengo a cambiarle l'ora del forno.
Lo dico dopo.
Ecco, lo diciamo dopo.
Lo dici dopo.
Allora, vai.
Tutta la radioascoltatrice, radioascoltatori. Iniziamo subito con la luna sorge all'1:29 e poi tramonta alle 15:12. A chi è interessa, la prossima luna piena ci sarà il 15 novembre.
Bene, 15 dell'11.
Sì. Il sole è sorto alle 6:36 e tramonta alle 17:11. Bene, proverbio: credi in te stesso e in tutto ciò che sei, sappi che c'è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo.
Che dire,
no. Riflettiamo.
No, sai che questo mi collego perché la mia ragazza mi ha regalato un giorno un bacio perugina e dentro, sai, la frasetta, ecco, che dice una cosa che va nella stessa direzione, perché dici, se lo ricordo, dice, quando pensi di avere tutto contro, ricordati che gli aerei decollano con, appunto, con col vento contro, proprio è il vento contro che li fa decollare. Però questa energia deve venire da qualche parte. Il motore deve venire da dentro di te. Quindi credi in te stesso, perché sebbene tu pensi che le cose vadano male, sappi che trovando le forze in te stesso magari decolli. Tu decolli, Fontanello, tu di
Fontanello.
Dobbiamo decollare.
Non abbiamo scelta.
Bene. Ti ringrazio.
Bene.
Aforisma. Prendi l'abitudine di cercare il calo migliore nelle persone e nelle situazioni. Scoprirai che anche soltanto questo atteggiamento porta all'ottimismo e alla positività. E l'una e l'altra portano alla serenità.
Ecco il risultato.
Ma infatti, che cosa? Cioè,
la meta da seguire.
Che cosa? Cioè, intanto distruggo la postazione.
Il forno.
No, però. Allora, ragazzi, uno cerca la felicità, i soldi, la salute, ma poi alla fine, in realtà, qual è alla base? Uno credo che debba sperare o ambire alla serenità. E questo anche guardando il bene negli altri, come diceva.
Quanta saggezza.
Fontanello. Ma è vero, cioè ieri sera, io apro una parentesi, ieri sera c'era la trasmissione Gramellini in altre parole, no? Se non ero si chiama in altre parole, sulla 7. E hanno invitato Italo Bocchino, c'era, oddio il cantante adesso perché non mi viene in mente, che sta sempre lì, oddio perché non mi... Samarcanda? Vai.
Vecchioni.
Okay. Buongiorno Christian, c'era Vecchioni, Gramellini e Bocchino. E alla fine... Allora, hanno detto delle cose giuste, cioè non sempre vedere il male nel diverso, no? È vero che uno può essere di sinistra o di destra, ma non è che quello di sinistra è sempre sbagliato agli occhi di quello di destra e viceversa, certo, non deve essere così. Quindi, almeno anche traslando questo aforisma al tema politico, qualcuno, secondo me, ecco quello che diceva Bocchino, che secondo me, che poi magari uno può essere d'accordo o no con le sue idee, ma almeno diceva ascoltiamoci, almeno avere una dialettica, parliamo, sì. Perché se avere il pregiudizio non porta da nessuna parte.
Anche perché c'è una contrapposizione continua che sicuramente, come dicevi tu, non porta da nessuna parte, sì. Ed è abbastanza sterile. Io avrei un chi nasce oggi, Vincenzo.
Sì, prego.
Allora, chi nasce oggi avrà un carattere dinamico, vivace ed impulsivo, quindi una personalità molto vivace. E, Lebendig, si dice così, Bruno?
Sì, giusto, ecco, corretto, Lebendig. Ecco,
vediamo chi oggi ha il compleanno e vediamo se è vero che è così.
Esatto.
Allora, bene. Sì. Allora, oggi invece festeggiamo Evaristo. La sua acuta intelligenza e un intuito eccezionale gli suggeriscono immagini, visioni, messaggi che gli altri non riescono a percepire. Per questo suo aspetto vaticinante, Evaristo spaventa il suo prossimo. Il terrore di rimanere solo gli fa rinnegare le sue doti, ma inutilmente. Ma un po' complicata comunque.
Un po' impegnativa.
Lasciamo stare. Sì. D'accordo.
Tanto io direi sempre la stessa frase a sto punto. Se c'è un Evaristo o un Evarista, chiamate. Poi
sentiamo gli altri in settimana. Dai.
Ecco, Evaristo, Papa e Martire.
Scusate. Invece in settimana festeggiamo Simone, Michele, Germano, Lucilla, Magno. E poi a breve la commemorazione dei defunti.
Certo.
Facciamo tanti auguri a tutti coloro che oggi festeggiano appunto Evaristo e anche gli auguri a tutti coloro che in settimana festeggiano onomastico e compleanno.
E compleanni oggi ne festeggiano diverse persone, personaggi famosi. Oggi è il compleanno di Roberto Benigni, 72 candeline.
Esatto.
Per il toscanaccio più celebre del cinema, possiamo dire, anche poetico declamatore della sublime poesia dantesca, no? Il Roberto Benigni.
Premio Oscar, non dimentichiamo.
Premio Oscar, assolutamente. Quindi
Roberto!
Una figura poliedrica.
La mitica Sofia, insomma, resterà negli anni.
E poi anche la conduttrice Federica Panicucci, la cantante Loredana Errore, anche Lino Patruno, che dal nome non mi diceva nulla, sono andato a guardare, cabarettista e musicista calabrese.
Sì, molto noto negli anni 70.
Cioè, mi diceva così il nome, ma non ricordavo la figura. Poi domani 28 ottobre è il compleanno di Eros Ramazzotti, anche di Mario Venuti, quindi due cantautori, due cantanti italiani. Ma abbiamo...
E aggiungo ancora, Simon Le Bon, ovviamente, 66 anni, e Margaret Mazzantini, che è scrittrice ma anche attrice, nonché consorte, se non sbaglio, di Castellitto.
Di Sergio.
Sergio Castellitto.
Lei scrive e lui fa lì.
E poi c'è anche il figlio, giustamente. Che
e tanto è tutta.
Vincenzo Fontana, prima di concederti, c'è ancora...
Prima di concedermi, ho anche un compleanno. Sì. Facciamo tantissimi auguri alla signora Marcella, che proprio oggi compie gli anni, da parte nostra, dello staff di Radio Lora e dal suo consorte Gabriele. Auguroni.
Auguri Marcella. Io ho un altro compleanno di un'altra nostra ascoltatrice, lei è Anna di Zurigo Schwamendingen. Tanti auguri ad Anna, dalle sorelle Paola e Tiziana e dalla mamma Rosa, quindi anche da parte nostra. Anna, tantissimi auguroni.
Auguri, buona domenica
auguri.
A tutti.
Grazie Vincenzo.
Ciao, buona domenica.
Siamo allora tra poco il
tra
tema.
Tra poco il tema.
E
il
non
tema.
Gli appuntamenti che faremo dopo. Come
e gli appuntamenti
detto.
Slitteranno di un po'. Ospite in studio lo scrittore Alberto Prunetti per parlare con la nostra Katia Porri del suo nuovo libro Tronca Macchioni, un romanzo storico sulla rivoluzione mancata dopo la Grande Guerra e la nascita del fascismo in Maremma. Tra poco.
Subito dopo Mr. Hyde e Gigi Finizio.
Radio Lora Italiana, accendi la tua domenica.
Mi sento fragile come la pioggia appena scesa da una nuvola. Bagna il tuo cuore che purtroppo non si sbriciola, che si dimentica le notti perse insieme a me. E trovo inutile per me solo pensare di tornare a ridere senza i tuoi occhi che mi danno l'impossibile, la tenerezza che tu nascondevi dentro te. E intanto il tempo aspetta, si ferma qua, i minuti sembrano un'eternità. Li conto sperando che cambi qualcosa, ma in fondo basterebbe averti qua. Ed ora quei momenti spesi insieme a te rivivono dentro di me.
Sarà perché ti sento sulla pelle.
Perché ti sento sulla pelle,
nelle mani
di qualcuno che ti toccherà domani,
di qualcuno che ti toccherà,
di un istante che per me non è importante,
oh no.
Che si perde per niente. E tu fammi riprovare, non lo vedi, ci sto male,
ci sto male.
Sarà umano, ma è divino perdonare. Io non voglio, non pretendo, non mi arrendo. Fammi riprovare.
Gigi Finizio, Mr. Hyde, fammi riprovare. Radio Lora Italiana 9:19, questa è Radio Lora Italiana domenica 27 ottobre. E gli appuntamenti arriveranno tra una mezz'oretta. Prima anticipiamo, come detto, il tema della settimana e la parola va alla nostra Katia Porri e al suo ospite.
Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
Abbiamo qua da noi in studio Alberto Prunetti. Alberto Prunetti è scrittore, traduttore, dirige la collana Working Class per le edizioni Alegre, scrive per la Repubblica, il Manifesto, Left, oltre ad essere direttore del Festival di Letteratura Working Class e, per non farsi mancare niente, anche ex migrante, pizzaiolo e insegnante di italiano ai lavoratori immigranti. Il suo ultimo libro Tronca Macchioni. Grazie Alberto di essere qua con noi ai nostri microfoni.
Grazie a voi.
Noi ci siamo conosciuti ieri sera a Winterthur in una tavola rotonda organizzata dal sindacato Unia per raccontare storie di migrazione, lavoro, resistenza. Tu hai presentato il tuo ultimo libro, Tronca Macchioni, editore Feltrinelli. In questo libro racconti le storie di una Maremma, la tua e anche la mia terra, storie sconosciute in gran parte, una Maremma molto diversa dalla narrazione tradizionale, una terra impestata, quelle che conoscevamo noi, no? Come una terra impestata da banditismo, dalla malaria. Chi non conosce la vecchia canzone Maremma amara? Il tuo libro invece parla di persone che hanno fatto la storia, ma che non sono mai state messi sotto i riflettori della storia. Come è nato questo libro e cosa significa Troncamacchioni? Chi sono i Troncamacchioni?
Allora, cominciamo da questa parola che forse è poco chiara anche alla maggior parte degli italiani, perché è una parola in realtà vernacolare, una parola del, diciamo, del gergo un po' ristretto usato dai carbonai e dai boscaioli che in Maremma si muovevano nei boschi. Ecco, in genere uno, anche oggi se uno va a far funghi, è costretto ad andare a zigzag, a piegarsi in qualche maniera, a trovare la via in mezzo agli arbusti. Invece vivere a Tronca Macchioni significa andare a dritto, magari aiutandosi con la roncola o il pennato, spezzando il bosco, spezzando la macchia per tracciare la propria strada a diritto, in senso proprio. In senso lato vuol dire un po' vivere di forza, di prepotenza anche a volte, cioè resistere colpo su colpo alle asprezze della vita. Ed è in quest'ultimo senso che io ho interpretato questa parola, perché racconto vite di persone che hanno condotto esistenze durissime, forse oggi difficilmente immaginabili, ecco, ai primi del Novecento, e nati, voglio dire, spesso in contesti di analfabetismo, dove anche il pane, quello che tu riuscivi a mettere a tavola, non era scontato, dove i bimbi che vivevano di castagne, e che poi si trovano davanti il Novecento. Sono persone nate a fine Ottocento, arriva il Novecento ed è una ventata che travolge queste vite, anche in senso molto positivo. Ad esempio imparano a leggere sui giornali socialisti, e da servi della gleba come erano i loro genitori si dichiarano internazionalisti e decidono di lottare per il pane e le rose, fino appunto a doversi trovare di fronte però al fascismo, che prova a rimettere a posto le loro esigenze di giustizia e libertà.
Però queste persone, per quanto riguarda la narrazione della liberazione, della lotta partigiana, non sono mai stati granché riconosciuti, oppure comunque nominati, perché si parla sempre delle grandi stragi, dei grandi eroi, però di loro non se ne è mai fatto parola.
Innanzitutto diciamo il contesto temporale è un po' diverso, perché loro sono, diciamo, un po' i primi antifascisti, sono quelli che si oppongono allo squadrismo fascista, quindi all'instaurazione del fascismo nel 1922. E lo fanno spesso anche in maniera violenta, cioè si oppongono con i loro corpi alla violenza del fascismo, e per questo poi il regime li obbliga, li condanna e li obbliga all'esilio, all'emigrazione per lo più in Francia. E molti di loro non torneranno in Italia solo dopo la fine della guerra, ma in maniera episodica. E poi, essendo appunto minatori e carbonai, non hanno, questo è il grosso problema anche della letteratura, che la letteratura nostra è molto bella, la letteratura sulla resistenza è bellissima, chi non ha sentito il cuore palpitare per il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, o per il partigiano Johnny di Fenoglio, per i libri di Levi. Però tutti questi autori, in fondo, erano quello che un po' la mia tesi, questi autori erano autori che scrivevano da una zona di comfort, in qualche maniera. Il fatto erano persone colte che venivano dalla borghesia colta italiana, e non a caso hanno potuto raccontare le loro storie in prima persona, mentre invece queste persone che erano semi analfabeti
non, nel migliore dei casi potevano, c'era la poesia estemporanea, ma era estemporanea, cioè le rime in ottava in contrasto con cui nelle aree, anche nel dopoguerra per esempio, uno di questi sopravvive e farà una scuola per insegnare la poesia estemporanea in ottava in un podere di contadini vicino Massa Marittima, però la poesia in ottava è affidata al suono evanescente, mentre la scrittura rimane.
Volevo ricordare insomma che il fascismo ha cambiato anche la faccia della Maremma, la Maremma della palude dove sono state fatte le bonifiche, e questo forse ha cambiato anche non solo l'aspetto territoriale ma anche il modo di vivere nella Maremma.
Allora, diciamo che alcuni di questi personaggi sono effettivamente legati a una Maremma e anche a una zona agricola, a un aspetto molto diverso da quella di oggi. In realtà, diciamo che i processi in questione sono anteriori e anche posteriori al fascismo, nel senso che molti di loro da figli di braccianti diventano minatori, e questo è un passo in avanti, perché il minatore è quasi un operaio, nel senso non lavora come un bracciante a cottimo, ma in miniera ci sono i turni, si lavora un po', quindi in realtà era un lavoro durissimo, ma che quasi era preferito a quello del lavoro dei campi. E diciamo la zona dell'entroterra minerario massetano, le cosiddette colline metallifere, era una zona appunto di miniere. E quando chiudono le miniere, quella zona lì si trasforma. La zona invece del grandi latifondi è quella della Maremma meridionale. E lì è più poi anche la riforma agraria degli anni 50 che spezzetterà giustamente, diciamo, questi possedimenti di questi grandi latifondi improduttivi, perché lasciati con proprietari spesso assenteisti che ci venivano solo a caccia una o due volte all'anno, no? E i contadini non potevano nemmeno costruirsi una capanna stabile o farsi un orto in quei terreni. E quindi queste storie sono storie dell'epoca del latifondo e delle miniere. Ovviamente la Maremma è cambiata tantissimo, poi è diventata industriale, ed è in qualche maniera una storia che avevo già raccontato, perché ha a che fare poi un po'
con il
percorso della mia famiglia. E adesso è un territorio che vive essenzialmente di turismo, perché le miniere sono chiuse e le industrie stanno latitando in una situazione diciamo di lunga attesa. L'alto forno di Piombino è spento e anche il chimico di Scarlino langue. In tutto questo non c'è proprio più la condizione produttiva di quella situazione qua, e quelle persone lì sono figlie di quelle condizioni materiali e storiche che le hanno prodotte, quindi di quella Maremma c'è rimasto poco. Purtroppo non c'era più neanche la memoria, quindi sono dovuto andare a scavare negli archivi per metterla un po' insieme, ecco.
Sì, è stato un lavoro. Io ho letto nel tuo ultimo libro, appunto, Trocca Manchioni, tutti i posti dove tu sei andato a fare le ricerche proprio negli archivi, si è cominciato da Siena, Grosseto, Livorno,
Massa
Marittima
e poi Roma, dove c'è il grosso il casellario politico, che era questo grandissimo archivio anche proprio collegato anche a storie di immigrazione, perché ci stavano tutti i nemici del fascismo, la maggior parte di loro, tanti erano all'estero, quindi è interessante proprio seguire anche i resoconti delle spie fasciste che dalla Francia, dal Belgio, nei luoghi, soprattutto nelle miniere, perché poi questi andavano dove c'era, quindi nel nord-est verso Lille, nella zona dove, mineraria o a Marsinelle. Quindi sono storie di emigrazione, storie di antifascismo e storie di lavoro sfruttato. Tre questioni che stanno molto legate fra loro.
Proprio a questo vorrei acchiapparti, cioè nel senso, com'è stato possibile che tu, come abbiamo detto prima, hai fatto il pizzaiolo come emigrante?